Buongiorno a voi tutti e tutte, questo è Mille Voci Estate, saremo insieme fino alle 10, poi arriverà Maria Pia Belloni. Ho detto siamo insieme perché ci sei tu, Lara Van Gameren, buongiorno.
Alice Pedrazzini, buongiorno a te, buongiorno a voi.
Allora, il mercoledì è quel giorno in cui non iniziamo insieme questo programma, solo noi due. Abbiamo sempre qualcuno che ci apre gli occhi, ci apre una finestra su un qualcosa che succede nel mondo virtuale, reale, e che noi non per forza avevamo notato, non l'avevamo magari visto arrivare. E quella persona si chiama Giorgia Blotti ed è qui con noi. Ciao Giorgia.
Ciao a tutti.
Tu sei a capo della redazione di Spam. Per chi non conoscesse Spam, è quella parte della RSI che guarda a un pubblico più giovane, quindi una fascia d'età che vive un po' di più in maniera sui social, lo diciamo giusto? Siete
su
Instagram, potete seguire la pagina RSI Spam e siete quelli che osservano, capiscono. A volte anticipate anche voi qualcosa che poi dopo tutti ne parlano, ma voi l'avete, prima ho usato il termine, l'avete visto arrivare, l'hanno usato in politica, l'ha usato una politica in particolare in Italia, però è vero, è uno di quei modi che si usano. Tu quando vieni qui ci racconti delle tendenze, c'è una tendenza di cui ci vuoi parlare oggi, mi chiedo come la scopri, come le scopri, cosa hai scoperto?
Ma allora le scopro in realtà navigando tanto sui social, quindi... banalmente scrollando scopro un sacco di cose da altri content creator che appunto creano contenuti e spesso cercano di fare queste prediction, no? Quindi prevedere quello di cui si parlerà nei prossimi mesi o quello i vari trend, le varie tendenze.
Quindi tendenze che conquistano i social e anche la vita reale e viceversa, perché alla fine è un miscuglio. Penso al bird watching, osservare gli uccelli, è una cosa di cui ci hai parlato, che tocca i più giovani. Ci hai parlato della corsa, mi ricordo anche. Devi correre.
Sì, esatto.
Cioè devi, però poi sei anche sui social per dire a tutti quanto hai corso. Questa volta invece di cosa, qual è la tendenza, dove l'hai capita, cosa succederà in futuro, di cosa si parlerà di più?
Allora, questa volta vi parlo della Country Girl Era, che in italiano è l'era della ragazza di campagna. E l'ho scoperto tramite appunto una content creator che si chiama Mary Marketing Girly, che ha, diciamo, invece di raccontare i trend quando sono già dei trend, cerca proprio di anticiparli.
Ok, quindi tu dicevi, è quello che fai anche tu, che fate voi costantemente, cercate di capire che cosa sta succedendo, di che cosa si parlerà. Sui social è così?
Sì, sui social davvero questa ragazza di campagna, no? Possiamo dire, ha invaso soprattutto TikTok, ma anche le fotografie che si scattano, si cerca di renderle sempre con questi colori un po' bucolici, con questo ritorno al passato, a una vita molto lenta, perché l'idea è proprio questa, quell'idea di rallentare con questa country o cottage core.
Giustissimo, e appunto l'idea è proprio quella di distanziarsi dalla produttività a tutti i costi, dalla morning routine perfetta, che era un'altra tipologia di contenuto che effettivamente fino a un bel po' di tempo
con
fa...
Con le cremine, ecco.
Esatto.
Quindi quella è già passata.
C'è ancora, però diciamo che adesso si accosta a questo tipo di contenuti anche proprio il contenuto appunto più legato alla
verdura, agli animali.
Al rallentare, quindi al non stare attaccati al telefono e dopo ci arriveremo, perché chiaramente è un controsenso, per appunto godersi quello che la natura offre, ecco.
E creare anche, c'è sempre questo ritorno alla manualità, l'abbiamo già visto con l'uncinetto, è stato un recente trend che poi in realtà continua, no? Perché bisogna anche sempre distinguere un po' tra quello che è il trend e quella che poi è la necessità dei giovani e non solo effettivamente di rallentare, di staccare da questa frenesia. Quindi c'è il contrasto tra chi guarda questi contenuti sui social e che li realizza e chi poi effettivamente li realizza distanziandosi anche proprio dal digitale, ed è un ritorno alla manualità, che forse la manualità è l'unica che ci permette effettivamente di staccarci dal telefonino, dalla tecnologia, dal lavoro, dai pensieri, perché si è concentrati lì, si è concentrati in quello che si fa e nel vedere realizzato l'oggetto nel miglior modo possibile. Questa è un po' la soddisfazione, no, Giorgia?
Mm-hmm, giustissimo. E in realtà, come dicevi bene tu, molti dei trend che vi ho portato, comunque che vi porterò anche, hanno proprio questa idea di distaccarsi dalla frenesia della quotidianità per appunto concentrarsi sul qui e ora, sulla manualità, su quello che si sta facendo.
La ceramica, sto pensando.
Esatto.
Non so se è superata, questa è una di quelle...
No, secondo me ancora funziona. Perché effettivamente poi sono dei trend che appunto possono anche rimanere, nel senso alcuni sono passeggeri, altri effettivamente perdurano nel tempo.
Questo per esempio ci fa vedere, sto immaginando anche il video di Pamela Anderson che fa il tour del suo giardino, il suo orto. È questo quello che sta succedendo. Lei magari era quella che prima ci mostrava altro, tra l'altro è una delle prime che ha smesso di truccarsi.
Mm-hmm, verissimo.
Quindi stava già dando dei segnali di uscire dagli schemi. In questo caso entra in uno schema, perché stiamo dicendo che tantissime persone raccontano del loro orto, anche lei, anche l'attrice.
Eh sì, e appunto è diventato quasi paradossale, no, vedere questo tipo di contenuti per cui ci viene mostrata appunto questa realtà, questa quotidianità più lenta, però di fatto ci viene mostrata dove? Su TikTok, che è proprio il social frenetico per eccellenza. Quindi
sì,
è molto strana questa esigenza, ma al contempo appunto la piattaforma su cui la si mostra, la si dimostra.
E poi ci viene sempre tutto mostrato in maniera molto idealizzata, perché l'orto di Pamela Anderson non è un orto normale, è un orto enorme, curatissimo. Magari è lei davvero a curarlo, questo noi non lo possiamo sapere, ma c'è sempre un po' questo rimuovere la fatica che c'è dietro e mantenere quello che è la bellezza estetica e il momento della raccolta, che è la parte più semplice, più soddisfacente, e si toglie tutto quello che c'è dietro, il problema di rimuovere le erbacce, di lavorare al caldo, degli insetti, dei frutti e le verdure che vengono anche distrutte dalla siccità o dai temporali troppo forti. Quindi c'è proprio idealizzare un mondo che poi è molto più difficile da realizzare, forse le persone anche per questo che apprezzano più guardare un video piuttosto che cimentarsi effettivamente nella realizzazione di un proprio orto.
Sì, questa è proprio, diciamo, la critica più grande che viene fatta a questa tipologia di contenuti, perché appunto si tratta proprio di una romanticizzazione della vita di campagna e chiaramente tutti gli aspetti che ci stanno dietro non vengono mai mostrati.
Proprio in questo senso, prima di ascoltarci una canzone, se qualcuno deve immaginarselo, non si trova sui nostri media sociali, cos'è che... Scrollando, quali sono gli hashtag che escono particolarmente? Perché sappiamo che quando è una tendenza vuol dire che figurano tanti contenuti così. Cosa sono? Buongiorno, oggi vi faccio vedere il mio orto. Andiamo a vedere che frutto c'è sul mio albero. Com'è che devono immaginarseli e quali sono gli hashtag ricorrenti? Perché per il viaggio in mente che è 5 consigli se vai in Grecia. Qua cos'è che... Qual è il fil rouge secondo voi di questi video legati...
Sì, beh, appunto mi viene in mente, riprendendo il video di Pamela Anderson, che lei fa appunto questo tour del giardino, dell'orto, come altri content creator fanno, tipo l'home tour. Quindi,
il tour della sua casa.
Esatto, quindi in un caso è far vedere appunto la propria casa, tendenzialmente molto bella, in questo caso è... appunto scendiamo lo scalino del far vedere la bellezza, diciamo, materiale tra virgolette, per far vedere la bellezza, esatto, della natura.
E abbiamo detto ragazze.
Sì, quasi, o almeno io personalmente ho quasi sempre visto ragazze, donne, spesso molto lente nei movimenti, con la voce anche bassa, parlano a bassa voce per rilassare, per immergerti in questa campagna che forse nessuno di noi o pochi di noi hanno vissuto, questo rallentare, questo abbassare tutto, anche le luci, i colori, molto colori pastello, delle luci soffuse, possiamo quasi dire,
costruito
però...
Costruito un po'.
Un po' costruito, sì, perché poi appunto è sempre la donna, no, ad arrivare a cogliere i frutti del l'orto.
Un ritorno
forse a un'immagine, a un ruolo anche. Sì, questa è un po' una critica che emerge da questi video, e non solo, questo ritorno proprio ai ruoli più tradizionali della famiglia, in video in cui spesso si sente dire oggi vado all'orto, l'orto che ha costruito e coltivato mio marito, io me ne occupo però magari in quanto donna custode della casa in questo momento, poiché mio marito lavora. Quindi un po' c'è questo anche contrasto, questo ritorno che non tutti apprezzano.
Verissimo, è proprio una cosa che si vede tanto, soprattutto appunto in questa tipologia di contenuti.
Un ritorno al ruolo della donna casalinga.
Sì.
Quindi questo beh, diciamo, è una sottotendenza,
sì,
all'interno,
esatto,
quella di cui tu ci stai parlando, ovvero la possiamo raccontare come la donna più contadina, la donna più legata alla natura. Questo è quello che tu ci hai raccontato. Tra pochissimo ci colleghiamo con qualcuno che effettivamente utilizza i social per raccontare la sua vita tra frutta, verdura, insomma tra i campi, e vediamo di capire un po' come la vede questa tendenza, e se effettivamente anche a lei magari viene da raccontare solo la parte bella, che è un po' quello che tendiamo a fare un po' tutti sui social. Tra pochissimo ci colleghiamo con una giovane ragazza che appunto è sul piano di Magadino. Adesso c'è Gloria Estefan con Abriendo Puertas. Ci sono dei fenomeni che nascono sui social e vivono, poi conquistano, entrano nella vita reale e viceversa. Giorgia Blotti, tu il mercoledì ci racconti proprio di queste tendenze. Secondo te nascono perché poi ci vogliamo raccontare sui social, quindi guardo gli uccelli perché così almeno faccio il video e farò vedere a tutti che io sono uno che si sveglia all'alba, Oppure davvero ci tengo e poi già che ci sono faccio un video? Stessa cosa, coltivo l'orto perché poi posso far vedere che... Oppure qual è l'inizio? L'uovo, gallina, cosa?
Ti dico, io sono un po' maliziosa, devo ammettere, quindi io sono un po' più per la prima opzione, quindi che ci piace tanto far vedere quello che facciamo, ma poi a volte non ci piace effettivamente tanto quello che stiamo facendo.
E questo, se parliamo appunto dell'ultima tendenza di cui stiamo parlando oggi, ovvero coltivare ortaggi, vivere la vita di campagna per poi poterla raccontare, una delle cose che sta succedendo tantissimo sui social. E anche qua, nella Svizzera italiana, noi abbiamo delle persone che fanno questo tipo di mestiere al 100% in alcuni casi, e poi si prendono anche il tempo tra una cosa e l'altra di raccontarlo. Quindi a questo punto noi vogliamo sapere da chi lo fa questo mestiere, come vede questi video, questi tantissimi video che stanno girando di ragazze giovani, spesso anche comunque donne giovani o in generale, che coltivano e raccontano questo sui social. Quindi ci siamo collegati con Diana Oberti, ci proiettiamo sul piano di Magadino. Diana, ci senti? Ciao!
Sì, ciao Alice, mi sentite?
Ti sentiamo molto bene, ci colleghiamo quindi col piano
bene.
Di Magadino. Tu hai in mano l'azienda di famiglia agricola Reorta Sant'Antonino. Sei in questo momento, dove ti trovi? Sei nei campi? Sei in ufficio? Cosa stai facendo?
In magazzino, sì, siamo in magazzino, stiamo pesando le melanzane dopo averle raccolte.
Come sta andando? Ormai è un po' una domanda retorica, con questa siccità, sono piccoline, cosa sta succedendo?
Ma allora, sicuramente questo caldo fa crescere le piante in maniera molto lenta. Fortunatamente per quello che riguarda la siccità riusciamo comunque a irrigare, a bagnare, anche se anche i pozzi e i fiumi purtroppo non sono una risorsa illimitata in questo momento, e niente, speriamo che questa sia ufficialmente l'ultima ondata di caldo per quest'estate e che poi comincino le temperature del nostro clima normale, ecco.
Diana, queste sono alcune delle difficoltà, delle fatiche che forse sui social non si raccontano. Noi abbiamo parlato di questi video, di questa nuova tendenza di mostrare il bell'orto, la raccolta, tutto molto curato e forse anche un po' romanticizzato. Tu come vedi questi video, visto che il tuo lavoro e le fatiche le conosci bene?
Sì, certo. Allora, io in primis anche vedo tantissimi di questi video. Chiaramente io penso che dal momento che si decide di lavorare anche con dei social media, resta comunque un nostro biglietto da visita. Chiaramente non si può mettere ogni giorno solo cose negative. È chiaro che si espone il bello del lavoro, dell'azienda, di quello che sta dietro. Importante secondo me cercare di non distorcere troppo la realtà di quello che effettivamente è il lavoro, quindi avere un buon equilibrio tra mostrare le cose belle o le cose brutte. Le cose brutte non necessariamente devono essere cose che succedono, disgrazie, ma far vedere effettivamente quello che è il lavoro.
Ci fai un esempio, Diana? Perché tu appunto a 28 anni hai deciso di prendere in mano l'azienda agricola di famiglia, cambio di rotta totale nella tua vita dall'anno scorso. Anche tu sei agli inizi sia del lavoro, sei a scuola, a mezzana, quindi sei ripreso da zero, ma sei anche agli inizi dei social, quindi hai deciso di raccontare questa avventura sui social. Ci fai un esempio, un dilemma, una situazione in cui ti sei trovata e hai detto ecco, allora si può raccontare così o così?
Sì, esattamente. Allora, di base, appunto, come hai detto tu, io sono agli inizi. Cerco di, a tempo anche, tra virgolette, un po' perso, perché chiaramente chi lavora con i social lo sa che rubano anche un sacco di tempo, quindi quello che si riesce, perché ovviamente non è il nostro business principale, cerco comunque di coinvolgere le persone in quello che faccio, che sia... che potrebbe essere una cosa carina per magari il nostro negozietto, che potrebbe essere far vedere una lavorazione sul campo, possono essere foto dove palesemente si vede che sto grondando di sudore, che fa caldo, che quindi trasmetto anche quello che effettivamente sono i gradi sotto la serra in questo momento. Chiaramente cerco di non mettere io in primis disgrazie, uno perché fortunatamente per il momento sta funzionando, e due perché penso anche di voler dare un'immagine positiva ma corretta per eventualmente qualcuno che potrebbe avvicinarsi a questo mondo anche tramite un apprendistato e poter essere eventualmente un riferimento. La cosa mi farebbe ovviamente più che piacere, quindi ecco, il buon equilibrio è nel vedere io che spingo la carretta di zucchine dove uno si rende conto che effettivamente è pesante, mi si legge in faccia la fatica, alla foto dove soddisfatta mostro il raccolto, ecco.
Certo, la realtà che poi appunto vivi. Tra l'altro se guardo, Giorgia, al profilo di dove lei racconta, dove Diana racconta, si chiama Orticolare Ort, potete andare a guardare, è molto interessante seguire quello che tu racconti. E Giorgia, lei dice: sono Diana, sto imparando il mestiere dell'orticoltrice, seguimi e impara con me. È un profilo, tu che ne vedi tanti, che come giudichi, come racconta, come lo analizzi rispetto a quello che abbiamo raccontato? È alle nostre latitudini si racconta così, oppure è un'eccezione lei che cerca di raccontare la realtà?
No, allora diciamo che sicuramente non è un'eccezione, anche perché appunto il fatto di raccontare la propria realtà è proprio quello che si fa tendenzialmente sui social. La cosa positiva è che chiaramente è veramente la sua realtà, quindi tutto quello che posta e che racconta è reale. Poi appunto magari diciamo può essere raccontato in un modo o nell'altro, nel far vedere gli aspetti più positivi o magari gli aspetti più negativi, però è tutto reale. Invece, come dicevamo prima, magari chi fa tra virgolette la stessa tipologia di contenuti ma per diletto, diciamo, probabilmente la stessa realtà non la vive, e quindi paragonando la stessa tipologia di contenuti si percepisce, no? Chi lo fa veramente, chi suda veramente, sì. E chi magari appunto lo fa più per anche divertimento, banalmente.
E noi adesso per chi ci guarda sulla 2 stanno scorrendo alcune delle immagini, Diana, del tuo profilo. C'è una differenza, come diceva Giorgia, la luce è quella naturale, i video sono quelli davvero con i prodotti della tua terra, però Diana, lo dicevi anche tu, i social richiedono tanto tempo, tu come fai? Ti organizzi e quindi hai un programma anche per quello? Ti dici oggi faccio un video così, o è molto spontaneo e vedi quando hai uno spazio tra un lavoro e l'altro?
Allora, in realtà è molto molto spontaneo, lo faccio quando vedo che ho il tempo, lo faccio sempre a fine giornata, se ho voglia, se sono ancora abbastanza carica, lo faccio. Non gli sto dedicando neanche troppo tempo, perché quello che sto soprattutto facendo nei primi tempi adesso come costruzione del mio profilo è anche spesso seguire un po' i trend che si vedono tra noi giovani riportati nel mondo della mia azienda, quindi cerco un attimo di cambiarlo in versione di quello che poi è la realtà nella mia azienda.
Per esempio?
Questa tipologia di video, ma per esempio ecco quello, non so se vi ricordate, c'era quello con mio papà, no? E quello è un trend che è stato fatto e rifatto in tante salse, da tante persone, da influencer conosciuti, meno conosciuti, ognuno secondo le proprie esigenze, il proprio lavoro, no? Chi lo faceva con la fidanzata, chi
e qual è, ce lo descrivi per chi non l'ha visto?
Niente, praticamente è un'immagine dove io da brava casottista si vede la vita di mio papà con o senza me, no? E quindi la vita di mio papà senza me è molto tranquilla, molto basica, dove poi si vede io che appaio e con mano mille attrezzi, insomma, che porto anche un po' di gioia, un po' di vivacità alle giornate.
Lo stiamo vedendo su RSI la 2, l'abbiamo trovato effettivamente, la vita di mio papà senza di te e la vita e tu che arrivi ogni volta con qualcosa.
Esatto, esatto.
Quindi un po' si cavalca.
Che comunque implicano poco tempo. Sì, sì, sì.
Proprio in questo senso, mi chiedo, dato che per te è la tua vita, il tuo lavoro, quello che fai, non è essere sui social, ma secondo a te fa un po' arrabbiare quando vedi che ci sono delle persone che si appropriano quasi di questo mestiere, quando è il loro hobby e magari in realtà il loro vero lavoro è filmarlo, raccontarlo bene, prendersi il tempo di cambiare la luce? C'è qualcosa che in questo senso ti disturba, che tu dici, beh, io sono lì stressatissima e loro invece raccontano questo mondo nel modo sbagliato?
Ma allora, sinceramente non... No, nel senso che se queste persone di principale lavoro fanno qualcos'altro e decidono di avere un proprio orto, arrivano a fine giornata e hanno ancora il tempo di dedicare a fare video, sinceramente gli direi solo chapeau, perché io forse la voglia dopo una giornata intera di lavoro di ancora filmare, di fare questa tipologia ecco di secondo lavoro, non lo so, comunque sono tante ore al giorno. Trovo che in realtà oggi tanti giovani si stanno riavvicinando a questo mondo, la vera ricchezza sta cambiando totalmente, non è più avere la borsa di lusso ma è avere il pomodoro fresco che raccoglie la sera per la cena, e trovo che questa è una cultura, un messaggio che deve passare, cioè trovo che sia una cosa molto bella quello che stanno facendo. Dopo diciamo che sono cose che lasciano un po' il tempo che trovano per tante persone, magari qualcuno si mette dietro, può essere la moda del momento e voilà, magari faccio l'orto quest'anno e l'anno prossimo, andata come è andata, c'è gente che effettivamente poi si rende conto che non ha il tempo, che non ha la voglia o che non ha le competenze che si acquisiscono anche semplicemente informandosi un po' per quello che riguarda il mondo degli hobbyisti.
Diana, allora un po' così. Chiuderei con un tuo post dove dici: ore 7, mi prendo un minuto per ricordarmi quanto sono fortunata, perché alla fine di tutti i posti del mondo non c'è panorama più bello di quello di casa, baciato dai primi raggi del mattino. Con un PS che fa sorridere,
vero.
Dove dici si vede che sono alle prime armi con le plastiche, quindi la tua ironia ma anche la tua capacità, ecco, speriamo che tu riesca a mantenerla, di vedere la bellezza e di raccontarla nella maniera più semplice, no Lara, che ci possa essere.
Sì, la ricchezza,
grazie,
l'ha detto Diana, l'ha detto davvero benissimo, questa nuova ricchezza che è avere tempo, avere spazio e manualità, che sia nella terra, che sia la ceramica, che sia qualsiasi attività che davvero permetta di staccarsi un po' con la mente. Quindi Diana, davvero grazie per averci portate lì da te, grazie per averci fatto scoprire anche quali sono le realtà dietro a questi trend, dietro queste nuove mode, che in realtà sono sì mode, ma in qualche modo aiutano sempre, perché noi ne parliamo in riferimento ai social, ma c'è anche qualcosa di reale, qualcosa di bello, di questa trasformazione, di questo rallentare.
Grazie a voi per la condivisione.
Buona
grazie,
giornata. Buon lavoro, buona giornata.
A voi.
Ciao. Grazie Diana.
A presto, ciao.
E grazie anche a Giorgia Blotti di essere passata a raccontarci questa nuova tendenza.
Grazie a voi.
A mercoledì prossimo.
Assolutamente.
È settimo in classifica, appena superato Chiavenna, da poco lasciato Chiavenna, è Immunomen. Davide Mangani, buongiorno, come stai?
Buongiorno, purtroppo non bene.
Come mai?
Purtroppo. In pratica ieri sono in discesa verso Chiavenna, in realtà sulla parte del Maloja, ho iniziato ad avere questo dolore a livello tibiale, sinistro, quindi era veramente difficile pedalare. Allora ho deciso di passare la notte a Chiavenna, riposare, sperando che potesse rientrare. Adesso sto iniziando qui la salita verso lo Splügen Pass e non riesco a pedalare, quindi mi sa che devo finirla qui.
Questa è una notizia triste che era un po' nell'aria, perché ci siamo sentiti via messaggio nelle ultime ore. Per chi ci ascolta, tu stai facendo l'ennesima grande fatica, sei uno sportivo di ultra endurance, stai facendo la Swiss Bike Adventure che parte da Andermatt e si deve concludere ad Andermatt, sono tantissimi chilometri, tantissimi passi, sono 14 passi alpini, questo diciamo lo Spluga è solo uno dei tanti che dovresti superare per arrivare a destinazione. Sei partito sabato insieme ad altre 15 persone, tanti già si sono arresi, c'è chi è già arrivato a destinazione. Hai avuto tante sfortune in questo viaggio, che tu non fai, lo ripetiamo, noi ti stiamo seguendo ogni giorno, non solo perché ti piace fare fatica e perché ti piace andare in bicicletta, ma anche perché vuoi sensibilizzare le persone al tema dell'Alzheimer precoce. È la tua missione parlarne il più possibile, mettere luce su questa malattia, ma in questo momento ci stai dando una notizia che ha un sapore molto agrodolce, quindi mi chiedo come ti senti in questo momento rispetto a questo abbandono che sta per arrivare.
Ma sai, allora, ieri, come dicevi, è stata una giornata difficile, ho forato 3 volte, quindi un sacco di interruzioni, anche la paura perché mi era rimasta l'ultima camera d'aria in salita verso l'Albula Pass, quindi ho controllato, c'era praticamente una spilletta che aveva causato l'ultima foratura, l'ho rimossa, ho cercato di mezzo, veramente sono stato lì quasi 2 ore. Però almeno è andata bene, l'ho montata, sono salito e diciamo che quello che mi dispiace è che sto bene. Quindi nonostante tutto le gambe ci sono, lo spirito c'è, quindi cioè, mi sento bene, avrei voluto continuare. Purtroppo questo dolore è un infortunio proprio, penso sia un'infiammazione, perché le mie tacchette erano forse un po' troppo consumate a sinistra e quindi la gamba magari faceva un gioco un po' diverso biomeccanicamente. Ho cambiato anche le tacchette stamattina nella speranza che potessero aiutare, però nulla, fa male, quindi magari avrei potuto continuare, però poi avere un infortunio grave. Alla fine il mio messaggio passa anche dal riuscire a partecipare a più eventi possibili per cercare di diffondere al massimo il mio messaggio, e quindi un infortunio rallenterebbe il processo.
Allora, per chi ci ascolta, stai parlando anche da medico, quindi sei sportivo ma sei anche medico, lo diciamo, sei immunologo, e quindi è vero che pensi anche al recupero, e in questi collegamenti ci racconti sempre un po' l'aspetto fisico, mentale, poi quello più agonistico, e qua stiamo sentendo proprio un mix, come sempre, della persona che sei. Quello che mi chiedo è in quale momento tu adesso hai deciso, cioè è stato un momento in cui hai sentito un dolore più forte, quando hai deciso di fermarti? L'hai detto ad alta voce per la prima volta adesso? Com'è andata?
Ma quando alla fine, paradossalmente, nei tratti in salita riesco ad andare, ma non appena c'è una parte di falso piano, pianura, il dolore diventa grande, perché la tibia lavora molto di più rispetto alla parte muscolare. Ovviamente ci sono anche, sai, ultimamente specialmente i grandi campioni, ci sono tanti video sui social riguardo il significato comunque del fallimento, cosa significa fallire, cosa significa ritirarsi. È una, a volte secondo me, un po' troppo retorica. Personalmente la mia idea, alla fine lo vedo come un fallimento, lo sento come un fallimento, ma so anche che avrò un'altra opportunità, è quella che io cerco di tenere come focus, quindi non dire ci ho provato, ci ho messo il lavoro, non è un fallimento. Penso sia un fallimento, ma ho già la testa pronta per sanare questo debito che sento.
Questo, Davide, trovo sia davvero molto bello, questo accettare un fallimento e non dire sempre ho provato, non è un fallimento, è comunque una prova che ho fatto. Ci capita spesso nella vita di dover dire ok, io volevo arrivare, quindi di fatto è un fallimento rispetto a quello che era la mia aspettativa, il mio desiderio, e a volte capita di doversi fermare. Io qui davanti i tuoi dati, tu hai fatto l'80% di questa corsa, non sei arrivato al 100%, hai deciso di fermarsi. Ci vuole davvero una grande forza per dire basta, lo accetto e mi preparo alla prossima.
Sì, tra l'altro molto probabilmente mi toccherà comunque molto lentamente arrivare allo Splugenpass, perché altrimenti non so come tornare, quindi alla fine mi sa che quest'ultimo tratto, con le cosiddette parole di Churchill, lacrime e sangue, dovrò arrivare su, però poi da lì vedrò con autopostale qualcosa per tornare in Ticino.
Questo è quello che a noi piace, raccontare la vita reale, ed è quella che tu hai promesso di fare sempre. Abbiamo parlato fino a poco fa dei trend qua in radio, delle tendenze sui social e poi la vita reale, quanto poi corrisponda. Qui mi sento davvero di dire che ci stai raccontando quello che davvero sta succedendo anche nella tua testa. Una cosa mi aveva stupito quando tu sei passato la settimana scorsa a raccontarci della tua vita e di queste tue grandi fatiche, era che dicevi: io faccio dopo due o tre ore di bici, ok, mi annoio, ma a partire dalla quarta, quinta, ecco, lì entro in un loop dove apro delle finestrelle, si aprono quasi dei cassetti dei ricordi, ed è davvero un viaggio più nella mia testa. Per concludere questo viaggio, chiaro, ti stiamo immaginando che sali su questo passo dello Spluga con tantissime curve, mi chiedo quale cassettino dei ricordi, se vuoi condividerne uno, sia aperto in questo viaggio che è durato comunque sabato, domenica, lunedì, martedì, oggi siamo mercoledì, 5 giorni in cui eri solo, senza supporto, con un GPS che ci ha permesso di seguirti dall'alto e con delle chiamate ogni tanto.
Guarda, sai, a parte le cose che vi ho già raccontato negli scorsi giorni, credo che specialmente nelle ultime 12 ore ho avuto due pensieri. Il primo è stato lì quando sull'Albula, a Bergun, che è l'ultimo paesino prima poi della vera salita al passo, dove poi non c'è più nulla fino al ristorante in cima. ed ero lì in piazza disperato, cioè cambiando quest'ultimo copertone, e si è praticamente mobilitato un villaggio cercando di vedere se c'era una camera d'aria disponibile per averne un'altra di riserva. Mi hanno offerto da bere, hanno dei signori anziani che chiamavano i figli cercando di capire se potevano trovare uno shop aperto magari giù a Stephen Castle ancora, che per poter prendere una camera. Quindi proprio quel concetto di una comunità che si stringe intorno ai problemi, che è quello che non ho visto durante il periodo della patologia di papà. Ho visto questo distacco con la comunità, con lo stato sociale, questo abbandono, e invece ieri ho visto tanto di quelle cose di cui cerco di sensibilizzare, quindi mi hanno dato ancora più forza sul mio messaggio.
E questa è un'immagine, sì, e la seconda, che è bellissima, sì, tra l'altro, l'hai descritta benissimo, l'abbiamo immaginato, come delle formichine.
Grazie. Sì, tra l'altro io che cercavo con il mio rudimentario svizzero tedesco di farmi capire, è stato anche, se c'era un video era di quelli da Candid Camera. E poi l'ultimo è che ieri, quando ho iniziato ad avere questo dolore, e già avevo capito che, essendo un'infiammazione, vabbè, come dici tu, non era un dolore passeggero, perché poi era veramente infiammatorio. Mi è venuta in mente questa immagine di me in Calabria col mio padre, aveva questa Mazda MX-5 decappottabile, questa immagine di lui e me ascoltando un classico blues di Gary Moore, che era il suo preferito, ed è stato semplicemente un bellissimo ricordo che è riapparso e mi ha dato tanto calore.
Le cose semplici in questi viaggi sono le cose semplici poi che diventano speciali. Per noi è stato speciale, Davide, essere con te. Ci hai portato a percorrere una delle gare anche più difficili, più complesse, più faticose in Europa. Grazie per averci accompagnato. Siamo comunque molto, molto fieri di te, di quello che fai e di quello che racconti. Hai parlato della malattia di tuo papà, lo ripetiamo. Tuo papà, tuo zio, tuo nonno se ne sono andati tutti a causa dell'Alzheimer, che li ha colpiti in maniera precoce, e tu hai deciso di percorrere, di fare queste fatiche, di vivere questa vita anche per ricordare alle persone che bisogna vivere, è questo il messaggio, bisogna vivere quando si può, e tu lo stai, sì, facendo.
Abbiamo bisogno di dilatare il tempo, non allungarlo.
E noi non possiamo, come sempre, aggiungere niente, Lara, quando c'è Davide Mangani che chiude i nostri collegamenti così, giusto?
Giustissimo, grazie Davide,
e
davvero.
Intanto, sicuro ci riproviamo l'anno prossimo, dai.
E noi saremo con te, te lo promettiamo.
Grazie.
Buona risalita del passo, a presto. Ciao Davide.
A presto, ciao.
State ascoltando Rete 1, sono le 10.03, noi siamo Lara Van Gammeren,
Alice Pedrazzini.
E stavo pensando, si chiama Mille Voci Estate questo programma, ma dobbiamo chiamarlo Porto di Mare, perché via uno
via uno arriva qualcun altro, storie diverse. È vero, è proprio un po' così, è proprio un porto.
Nel nostro porto, e non è un caso che io parlo di mare, abbiamo con noi Edoardo Nervoni. Buongiorno, ciao.
Buongiorno a voi.
Allora, tu sei un regista ticinese, vado subito al punto del perché ho detto Porto di Mare. Perché là dico, regista, perché Porto di Mare? Tu sei appena tornato dalla Norvegia, hai appena fatto una ricognizione per un film, un documentario che girerete, ed eri proprio a nord, su un'isola dove c'è una storia che mi hai detto poco fa, e quella storia lì, secondo me, è già scritta, cioè io lo voglio già vedere quel documentario.
Ebbene sì, ero a nord delle isole Lofoten, quindi sopra il circolo polare artico, tra l'altro una temperatura massima di 12 gradi, è stata una pacchia, mi sono,
wow,
ricaricato.
Infatti la faccia bella riposata.
Sì. Oddio, sono appena rientrato il volo la mattina presto, ma sì, la storia fondamentalmente è di questa donna che una ventina d'anni fa è riuscita a comprare quest'isola.
E, comprare, non è una casetta sì. sull'isola.
È un'isola minuscola, è un chilometro di isola dove c'è il faro, che era storicamente il faro dell'isola, e poi la casa dove vivevano le due famiglie che erano proprietarie del faro, che comunque sì. gestivano il faro. E poi quando quest'isola ha sostituito il faro con un faro più tecnologico, sì. non aveva più bisogno delle persone, e quindi lo Stato norvegese ha messo in vendita quest'isola, come altre un'altra ventina di isole, per chi le voleva acquistare.
Dove eravamo noi in quel momento, mi chiedo?
Potevamo diventare anche noi delle guardiane del faro, senza però dover effettivamente fare le guardiane. Ma tu come sei venuto a conoscenza di questa storia o di questa donna?
Ma in realtà arrivare alle storie è sempre, sempre interessante, nel senso che questa Elena, che è la proprietaria dell'isola, lei organizza anche dei workaway, quindi queste opportunità di lavoro non retribuito, diciamo, ma con la possibilità di avere vitto e alloggio.
Stanno andando tantissimo.
Esatto.
Io so di persone che sono dall'altra parte del mondo, negli Stati Uniti, per esempio in California, un mese lavorano in una fattoria, in un ranch, mm-hmm. gratuitamente, mangiano, alloggiano e lavorano, e quindi anche qua, esatto. anche al nord si usa tanto.
Ti permette di imparare la lingua in alcune circostanze, o trovare avere un momento di riconnessione, diciamo, in questo caso appunto.
Abbiamo parlato proprio poco fa, ecco. con la natura,
sì,
che
sì,
lì
sì. Sì, è riconnessione.
Decide che stai sveglio tutto 24 ore, volendo, esatto. adesso, per esempio.
Adesso sì, il primo tramonto è stato proprio martedì scorso, nel senso che fino a quel momento c'era luce, beh, che poi il primo sì. tramonto, ma dura 5 minuti sì. la notte. Quindi.
E come reagiscono le persone? Eri lì tu?
Ero lì, in realtà le persone lì, cioè come anche noi, arrivare lì in un posto del genere con la luce 24 su 24, anche lì noi eravamo adesso in questa seconda parte, secondo scouting, abbiamo fondamentalmente seguito questo Regine Dagan, che è un festival in onore di questa Regine Norman, che è una scrittrice famosa nata lì, una scrittrice norvegese, e lì in quel caso per esempio, cioè, abbiamo fatto una passeggiata verso la grotta dove questa scrittrice si nascondeva per scrivere, perché il marito non glielo permetteva, e fondamentalmente questa siamo partiti che erano le 11:30 di sera, e nel senso non era una cosa di giovani, certo. che andavano a far festa, ma c'era gente di tutte le età, e quindi tu dici vabbè, c'è luce, a mezzanotte esco, vado a farmi una passeggiata, poi alle 6 torno, vado a dormire, tanto c'è luce sempre, decido io i miei
ritmi. Di solito si dice perdo la bussola, qua perdi l'orologio e sei perso. Esatto. Non so se l'abbiamo già detto, ma tu davvero sei un giovane regista ticinese che ogni tanto passi a trovarci e hai sempre cose interessanti da raccontarci. In questo caso ci hai portato molto a nord, oltre il circolo polare artico, ma tra poco vogliamo che tu ci porti sul set di uno dei film di cui si sta parlando di più in assoluto in questo momento. Posso dire, ecco,
si può dire così, ne parlano un po' tutti, se ne parla sui social, se ne parla ovunque.
Odissea di Nolan, Christopher Nolan, ne parliamo tra poco, perché tu sei stato sul set senza saperlo. Ci ascoltiamo una canzone, poi andiamo proprio lì in Marocco, attenzione.
Con Edoardo Nerboni, regista ticinese, fino a poco fa eravamo in Norvegia, al fresco, dove c'è la luce quasi 24 ore su 24. Io direi di spostarci, andare molto più in giù, un bel po' più al caldo, in Marocco, perché c'è una storia che sembra davvero uscita da un film, forse proprio dentro un film. Tu ci sei finito quasi senza accorgertene, su quel set.
Ebbene sì, si parla del set di Christopher Nolan, che in realtà appunto ci sono finito per caso, senza veramente sapere di essere sul set di Nolan, nel senso che qualche mese fa, in un viaggio in Marocco, andando verso il deserto, ci siamo fermati proprio lì, a Ibn Addu, in questa cittadina, dove abbiamo poi scoperto, sono stati girati un sacco di film, tra cui cui Lawrence d'Arabia, Il Gladiatore, sia l'uno che il due, e poi adesso andando al cinema a vedere l'Odissea di Christopher Nolan, ecco che ho riconosciuto nella città di Troia proprio il paese che avevo visitato qualche mese prima.
Quindi davvero è stato inaspettato, tu eri lì e non sapevi esattamente che terra stavi calpestando, no? L'hai rivista dopo al cinema, che effetto ti ha fatto da regista sapere poi dove ti trovavi? Set dell'Odissea, ma non solo, tu l'hai detto, di altri grandi film.
Di solito si dice più piccolo di quello che sembra, è così?
Decisamente, nel senso che certo. Ma in realtà, appunto, sapevamo essere già una terra raccontata in tanti film. Poi proprio lì accanto c'è una scuola di cinema, ci sono degli studios, nel senso che è un posto dove si respira cinema in generale, però non sapevo fosse effettivamente stato utilizzato anche da Nolan pochi mesi prima, alla fine, perché noi siamo stati a marzo, loro hanno girato a maggio dell'anno scorso.
Ma è un luogo che esiste, è vero che voi non sapevate che lì era stato girato, cioè che ci sarebbe poi stato nel film che avresti guardato, che tra l'altro poi voglio sapere cosa ne pensi, ma sapevi che era stato girato, per esempio, l'hai detto, Il Gladiatore o altri film, e quindi quando siete andati lì avete guardato, avete capito che esiste davvero, che vive come posto, che si spegne, si allontanano le persone quando girano, cioè avete capito qualcosa del meccanismo, come funziona, del perché è un posto così tanto frequentato?
Ma
il cinema
sicuramente è un posto molto, molto affascinante, molto, molto scenico. Credo che ci abitino poche famiglie ormai, poi ci sono anche delle controversie intorno a questo posto, ma quelle per ora le lasciamo da parte.
Ma per esempio, proprio perché c'è chi è contento che è un set e chi no?
No, è più una terra un po' occupata, okay. Ci sono temi più politici riguardo a questo posto, però appunto a livello visivo è veramente un posto incredibile.
Che non vive più però, allora, a questo punto, mi dici vivono poche famiglie, comunque
sì.
È più un set, veramente un set cinematografico.
È un set cinematografico e poi è diventato molto un posto turistico alla fine, nel senso che essendo stato set di così tanti film, la gente va anche solo per vedere, ho visto questa scena nel Gladiatore, voglio andare a vedere quel posticino.
Cosa non ti aspettavi vedendolo?
Ma in realtà, appunto, il fatto che sia arroccato in mezzo al deserto, con tutte queste case rosse fatte di un mix tra paglia, terra, eccetera, che si staglia in mezzo al nulla, perché in realtà è proprio dopo le montagne dell'Atlas, quindi dopo aver fatto il passo partendo da Marrakesh si arriva in questo posto, e girato l'angolo ecco che ti appare così su una montagna.
Vedevo che digitavi, Lara, cosa hai scoperto?
Sì, no. Non ho ancora scoperto, stavo andando a curiosare di queste città che hai citato, perché mi chiedevo, tu hai parlato di una scuola del cinema e mi chiedevo se fosse diventato un polo turistico, come spesso capita in questi studios che si possono poi visitare, diventano proprio un centro turistico d'attrazione anche quando magari in quel momento un film non si sta girando. Non so se tu hai vissuto questa esperienza o hai notato qualcosa di particolare in questo senso.
Ma allora, in realtà agli studios non siamo entrati, so che c'è la possibilità di fare una visita, e quindi quello sicuramente. Poi la guida che ci ha portato da Marrakesh fino poi al deserto è stato un viaggio di 10 ore di macchina, quindi abbiamo parlato tanto. Diceva che appunto è il fatto che sia nata la scuola di cinema lì accanto, proprio perché ci sono un sacco di coproduzioni e produzioni anche locali che usano gli studios, e prossima volta che passerò da lì voglio andare a visitarli, perché ci saranno anche dei pezzi di Nolan probabilmente.
Chi l'avrebbe detto che in Marocco c'erano degli studios così da visitare, e anche delle zone così? L'avete scoperto anche voi un po' per caso rispetto a questo film, però sapevate, avevate già un'idea. Se io penso a te, Edoardo, penso anche a The Hateful Three. Voi avete questa abilità, voi, parlo al plurale perché anche in questo viaggio c'era Ariele, con cui tu hai questa pagina su Instagram che racconta i film, li valuta, andate a quasi tutti i festival cinematografici che ci sono, e avete questa abilità nel dire mi è piaciuto o non mi è piaciuto in pochissimo tempo, che è il linguaggio che c'è sui social. Io ti chiedo di essere così anche qui e di dirci, so che è difficilissimo, queste oltre 3 ore dell'Odissea rivisitata da Nolan, ti hanno convinto, non ti hanno convinto, che cosa?
così difficile raccontare un film così incredibile in pochissimi
secondi. Ma tu lo sai fare, lo fate sempre.
Fondamentalmente Nolan riadatta l'Odissea di Omero in una maniera incredibile, trovo. Uno dei suoi il suo film più riuscito e uno dei film più belli che abbia visto di recente, ma potrei spingermi a dire di sempre.
Wow.
Mi ha veramente emozionato, l'ho visto per ora solo una volta, non vedo l'ora di vederlo altre 100.000 volte.
Oppenheimer ti aveva convinto?
Assolutamente no.
Ecco, okay. Quindi è veramente non per forza,
non è
tu
Nolan,
sei un fan.
No, no, no.
Okay.
Sì. No, appunto, io avevo fatto un lavoro, la mia tesina al liceo su Nolan, su Interstellar in quel caso, e quindi mi sono appassionato a Nolan, e Nolan è sempre stato un grande regista anche nel mio percorso. Poi Dunkirk, che era il film successivo a Interstellar, non mi aveva fatto impazzire. Tenet era tornato, quel Nolan dei tempi, poi Oppenheimer mi aveva un po' deluso, e quindi io sono arrivato con delle aspettative altissime a questa Odissea, oltre al fatto che mi piacciono un sacco queste storie, avevo letto vari libri sull'Odissea, i libri di Madeline Miller.
Poteva solo deluderti dopo una...
Esattamente, avevo grandissime aspettative e le ha superate, quindi devo dire che ha fatto un lavoro incredibile.
Bisogna vederlo. Io però faccio la domanda che secondo me si chiedono un po' tutti: queste 3 ore come sono? Volano?
Per me, cioè, in realtà non è che volano, perché tu hai...
Perché queste sono 3 ore davvero. Certo.
Puoi passare tante di quelle emozioni che, no, non volano, ma non annoiano.
Ok, questo mi rassicura. Poi
andatelo
dopo
perché...
dopo la tua recensione, il tuo entusiasmo non si può che vedere.
Cioè, tra l'altro, la possibilità di vederlo a Bellinzona, cinema all'aperto, a inizio agosto, in 2 occasioni diverse, potrebbe essere un ottimo contesto. Castello.
Assolutamente, bellissimo.
Noi ve lo consigliamo, ci hai dato anche uno spunto per ripeterlo. Ci ascoltiamo una canzone e poi andiamo a un altro festival più vicino. Ci avviciniamo sempre di più. Andiamo in Piazza Grande tra pochissimo e nelle sale del Locarnese, perché voi seguirete anche questo festival con un ruolo più attivo quest'anno, tu e Ariele. Edoardo Nerboni, sei un regista ticinese, un giovane regista ticinese che ci ha portato un po' spasso in questa seconda ora di Mille Voci Estate, dove prima siamo andati al nord, poi in Marocco, adesso vogliamo avvicinarci un pochino, vogliamo tornare nel Locarnese, dove il festival del film di Locarno, il Locarno Film Festival, inizierà a breve, e tu vivrai per l'ennesima volta, vivi già adesso perché sei uno di quelli che studia, oppure no? Ecco, questo forse volevo chiederti, sei uno che studia tanto prima di andare a un festival?
Il cinema?
I film, cosa ci sarà, cosa non ci sarà, oppure ti lasci sorprendere?
Mi lascio sorprendere, ma che in realtà è un approccio che ho anche quando vado ai concerti, cioè non ascolto 1000 volte le canzoni, dico vado là e... vediamo dall'experience. Il festival in realtà, vabbè, oltre l'undicesimo anno credo che vada a Locarno, quindi più o meno come il funzionamento lo conosco. Sulla parte dei film, dato che noi con gli Hateful Three ne vediamo a centinaia, mi verrebbe da dire, vediamo 4-5 film al giorno, è meglio non leggere niente, così non si arriva con delle aspettative, non si rischia di fare l'errore o la situazione con Nolan. Io non ho nessuna aspettativa.
Nolan
vado,
era difficile.
Esatto.
Dei Full Tree l'hai nominato, chi è all'ascolto magari dice: ma chi sono, cos'è che fanno, magari vi siete collegati adesso, chi siete, chi è questo gruppo di persone? Già spoiler, non siete in 3, siete in 2.
Siamo in 2,
cinema.
Il terzo è il cinema. No, noi cerchiamo di raccontare un po' il cinema, lo dice già il nome, gli odiatori, viene ovviamente dal titolo di The Hateful Eight di Tarantino, e cosa facciamo? Fondamentalmente andiamo ai festival, li raccontiamo tramite storie, tramite, si diceva prima, le recensioni in 14 secondi, abbiamo un podcast dove parliamo prima degli Oscar, dei Golden Globe o postumi del Festival Locarno, alla fine del Festival di Venezia. Parliamo di cinema in tutte le sue forme. Ecco.
E quest'anno, dicevo prima, avete un ruolo un po' più attivo, perché avete deciso di portare qua nella Svizzera italiana una valutazione con delle stelline dei vari film. Avete coinvolto una quindicina di
Ebbene,
persone.
Sì. È un format che esiste già a Venezia, esiste già a Cannes, Berlino, ci sono tante testate che lo portano avanti e c'è sempre mancato un po' a Locarno, quindi è da diversi anni in realtà che diciamo di volerlo portare. Poi è vero che è molto impegnativo radunare.
Come funziona?
Ma fondamentalmente quello che il pubblico riceve, tra virgolette, è una lista di giorno in giorno di tutti i film nel concorso internazionale, quindi il concorso principale del Festival di Locarno, con tutti i titoli dei film e i vari registi e i vari giornalisti e le giornaliste che prendono parte a questo progetto devono giudicare il film semplicemente con delle stelline da 1 a 5 in base al gradimento.
E il giorno successivo voi dite qual è la media?
Il giorno successivo noi pubblichiamo questa tabella con la media del film, eccetera. Quindi più si va avanti col festival, più la tabella si ingrandisce fino ad arrivare alla fine del festival con tutti i film, tutti i voti e le medie, quindi l'ultimo giorno stamperemo probabilmente, questa è una news, una hateful news che diamo qua in radio, stamperemo questo fogliettino e cercheremo di distribuirlo a tutti. E tu.
Allora, noi ti lasciamo che vi dovete riposare un pochino prima di iniziare la maratona dei film, ci sentiremo probabilmente ancora durante il festival per degli aggiornamenti, ci dite cosa avete amato e odiato riprendendo il vostro
Volentieri.
Nome. Grazie per essere passato a trovarci, un saluto anche ad Ariele.
Salutiamo che ci ascolta, quindi.
Che ci ascolta, e la prossima volta deve venire anche lui. Buona giornata, grazie
mille. A voi.
Noi ci facciamo tante domande qui a Mille Voci, Lara.
Tantissime.
Perché? Sembrano i bambini. Perché? Perché? Perché esiste quella taschina dei jeans, quella sopra a quella principale? L'abbiamo scoperto ieri per l'orologio, quando non c'era ancora quello da polso, quando c'erano i minatori.
Esatto, ma perché il latte al supermercato è quasi sempre in fondo?
Perché è una strategia di marketing, tu percorri tutto il supermercato per quei beni di prima necessità che sono sempre in fondo, anche le uova, il pane, spesso, il pane un po' meno, però le uova...
E perché, insomma, no, adesso davvero un continuo, no? Perché questo e perché quell'altro? Curiosità che ci circondano, no? Che osserviamo tutti i giorni e ci chiediamo, ma io questo oggetto lo vedo quotidianamente, perché ha questa forma speciale?
Abbiamo provato a rispondere a domande riguardanti la vita quotidiana ultimamente, però noi oggi vogliamo alzare lo sguardo, vogliamo andare un po' a guardare il cielo, perché d'estate in particolare, forse perché lo guardiamo un po' di più, ci riempie di domande, noi ce le poniamo tra lune piene, ieri non so se l'avete vista, era meravigliosa, stelle cadenti, costellazioni, insomma è uno di quei momenti in cui osserviamo tanto e vogliamo capire, quando vogliamo capire noi invitiamo chi ci aiuta a capire, a interpretare, e quindi con noi oggi abbiamo Giovanni Pellegri, lo saluto, benvenuto.
Buongiorno a tutte e a tutti.
Allora, responsabile dell'ideatorio dell'Università della Svizzera Italiana, per me è un po' un diminutivo in questo caso, perché qui l'osservatorio è del mondo, io seguo anche Giovanni sui social e veramente non smette mai di osservare, l'osservatorio è veramente il posto giusto, la persona giusta che osserva costantemente.
Sì, infatti a me purtroppo piace tanto questo mondo, per cui mi alzo di notte, se c'è la luna che va dietro una montagna e so che va dietro le montagne alle 2:30, io metto la sveglia. È stupida questa cosa.
Non è stupida.
No, però c'è una cosa strana che tu ti metti lì e ti senti parte di questi movimenti cosmici, di una bellezza, no? E allora ce n'è così tanta e visto che la vita poi finisce, c'è una finitezza che ci determina, ed è una bella la finitezza, è una cosa molto bella, perché sei obbligato a cogliere quello che c'è oggi. Allora per me il cielo stellato è mai dimenticarci che abbiamo questa relazione col cosmo.
Il cosmo, ieri l'abbiamo vista forse questa luna, l'ho citata.
Veniva da ululare, sì. A te è venuto?
Se mi è venuto da ululare, mi sono fermata un secondo e ho detto aspetta, devo capire un termine magari che è collegato alle stelle.
No, non è tecnico.
No, vabbè, sì, era da lupi, ma era da cervi più che altro, del cervo si chiamava ieri.
Sì, questi sono dei termini che abbiamo importato un po' da altre tradizioni, però resta il fatto della bellezza, no? di questa continuità, forse è un po' questo la cosa che ci piace, i cicli astronomici ci portano a pensare che ci sia questa continuità perenne, è un inganno, perché sappiamo appena detto di finitezza, ma questa cosa ci piace perché forse è un po' il sinonimo della speranza, la luna che sparisce ma torna, no? Quindi c'è questo concetto di speranza, di qualche cosa che non dobbiamo farci ingannare pensando che no, tutto torni, non è così, però sapere che abbiamo una nuova possibilità. e questo mi piace tantissimo.
C'era anche un poeta, mi ricordo, che diceva che è una cosa bellissima come è costruito il mondo, la terra, il cielo, il fatto che i giorni finiscono e iniziano e ogni volta c'è una bellezza, sei fortuna, il risveglio e la fine, l'inizio della giornata esplodono e poi c'è la notte
e poi c'è, attenzione, poi succede quella cosa che è magica, perché dentro questi cicli che possiamo prevedere c'è l'imprevisto, arriva una cometa, ci sono le stelle cadenti che hai citato un attimo fa, c'è un'eclissi di sole. E allora queste cose hanno sempre sconvolto l'umanità nella storia, perché a un certo momento è come se il cielo ci parlasse, no? E allora cominciamo a dire: ma perché il cielo è diventato buio durante il giorno? Ma cos'è questa cometa? Che, quale messaggero? Dio, gli dèi vogliono parlarci. Ecco, questo rapporto qua. Bisogna sempre ricordarci che il cielo non è solo astrofisica. Il cielo è la casa di Dio, dove vanno i nostri defunti. Sotto un cielo stellato ci innamoriamo, sotto un cielo stellato preghiamo. Ed è tutto questo aspetto qui che dobbiamo sempre considerare anche uomini di scienza, mai dimenticare di ridurre qualcosa che ha un significato antropologico immenso in una reazione termonucleare. Poi la scienza deve studiare la reazione termonucleare, ma senza mai dimenticare che noi tutti, no, cittadini, persone che vivono, che provano a fare qualcosa in questa vita, il cielo è tanta roba, eh.
Da 20 anni l'ideatorio cerca di raccontarci, con l'ideatorio cercate di raccontarci e avvicinarci alla scienza. Questo è un esempio, Lara, di quanto si può rendere accessibile anche qualcosa che può sembrare il cosmo. No, ce lo portiamo qua, terra a terra.
Sì, è vero che il cielo però affascina sempre, fermarsi sotto le stelle, guardare in alto, cercare le poche a volte costellazioni che conosciamo e riconoscerle ed essere sempre sorpresi di ritrovarle lì, no? Ogni notte guardarle, cercarle. Poi le hai citate anche tu, le stelle cadenti, che quando inizi a vederne una poi ti sembra di non smettere più e non sai se sono i tuoi occhi che stanno
troppo veloci.
Esatto, ne ho vista una anch'io, chissà se davvero era una stella cadente.
O un satellite di Elon Musk.
Oh, esatto, anche quelli, sempre di più. E non sapere però a volte cosa c'è dietro una stella cadente. O perché? Esatto, perché?
Sì, allora le stelle cadenti non sono stelle che inciampano e cadono. È una cosa forse un po' meno poetica, ma non toglie nulla alla poesia. La stella cadente è semplicemente del pulviscolo che quando entra nella nostra atmosfera ci cade addosso tonnellate di materiale dallo spazio, perché c'è non della spazzatura, ma delle polveri che lasciano indietro di sé le comete. Quando la Terra attraversa queste nubi di polveri, ecco che la Terra raccoglie queste nubi e nel passaggio nell'atmosfera possiamo dire che eccitano queste polveri, gli atomi, no, della nostra atmosfera, si accende un neon, no, nel cielo. Succede qui a pochi chilometri d'altezza, quindi non è nulla di lontano, qualcosa di vicino, ma è molto poetico e molto bello. Ci sono delle notti dove ce ne sono di più, semplicemente perché la Terra sta attraversando queste nubi. Tutti noi ricordiamo la notte di San Lorenzo, perché normalmente si è fuori e si vedono stelle cadenti, ma non dimentichiamo che ci sono stelle cadenti tutte le notti e ci sono anche altre notti durante l'anno che si chiamano sciami di meteore, che sono più intensi, ma soltanto avvengono magari in novembre, in dicembre, in gennaio, e non so quanti sono fuori a fare aperitivo
meno
a dicembre,
allora, alle,
no?
Nostre latitudini, so, meno, ecco. Direi. Quindi non solo quella notte 12-13,
no,
anzi,
no.
Cioè, per esempio, ma c'è una notte in particolare?
Qualsiasi, tra l'altro come ideatorio proprio facciamo il cielo del mese e lo facciamo anche in collaborazione con le società astronomiche, quindi c'è anche la possibilità di andare a cercare ogni mese che cosa c'è da vedere. Vedrete che ci sono sempre segnalati questi sciami di meteore, ma io vi racconto una storia perché sono le storie quelle che ci colpiscono. C'è in particolare una cometa che torna ogni 33 anni, ricarica di polveri la sua orbita e quando la Terra ci cade dentro ogni 33 anni è una magia. Sto parlando di 1000 stelle cadenti in un'ora. È successo nel 99, vado a memoria, succederà quindi nel 32, manca poco.
99, poi, con quegli occhi lì vuol dire che qualcuno li ha viste.
Sì, no, io ci sono andato, erano le 3 del mattino, ma è preciso, succede dentro 2 ore, per cui bisogna proprio alzarsi alle 3 del mattino. Io ho svegliato i miei 4 figli, li ho portati in cima alla montagna, cuccioli, erano ancora piccoli, non hanno capito il perché, ma il fatto che c'era questa avventura, l'hanno vissuta bene, hanno preso il cuscino, hanno preso quello che serviva, siamo andati, faceva freddo, era il 17 novembre e poi ho semplicemente detto guardiamo, no? E lì sono passate 1000 stelle cadenti in un'ora. Pensate coi desideri si è a posto per tutta la vita.
Dobbiamo aspettare il 2032, hai detto. C'è tempo per caricarli.
Attenzione,
per pensarli.
Dopo sicuramente il 2032, quella notte, quell'ora pioverà. Ma no, certo. Però quindi gli altri, io ormai ho dato, penso che il prossimo giro poi non ci sarò più.
Andremo dove non piove. Io a questo punto, appuntamento al 2032, il cielo pieno di stelle cadenti, però hai parlato di comete.
Sì.
Quindi io a questo punto penso alla figlia di una mia amica che mi ha detto: beh, ci saranno le stelle comete il 3 a breve. Mi dice: tra pochi giorni ci sono le stelle comete. Quanto è sbagliato chiamarle stella cometa?
No, probabilmente ha confuso le stelle cadenti, non è grave. La cometa invece è un masso molto gigantesco, può essere, no, anche decine e decine di chilometri, che quando si avvicina al sole si scalda e libera polveri, si sciolgono i ghiacci e si forma la coda. Anche queste sono più frequenti di quello che pensiamo, ma è ne aspettiamo da un po' di anni, dal 96 che non vediamo più una stella cometa proprio bella, gigantesca nel nostro cielo. E sapete che per gli antichi erano dei messaggeri, no? Le stelle comete, perché era questa ciclicità che ci dava tranquillità, che veniva interrotta da un evento astronomico strano. Pensate che disastro, la parola disastro, hai fatto un disastro, no? Hai rovesciato l'acqua sul tavolo. Disastro vuol dire cattiva stella. Era proprio il concetto che un astro poteva diventare messaggero, segnale, premonitore, qualche cosa, della morte del re, della pandemia, di qualche cosa che capitava. Quindi era una cattiva stella, un disastro. Quindi pensate, no, quanto c'è nel cielo. Ci sono miti, leggende, credenze, ma non bisogna dire che non sono vere. Cappuccetto Rosso, è vero o non è vero? Cappuccetto Rosso è vero nella nostra crescita personale. Fa niente se non è esistito, ma è vero.
Parole anche impregnate di cielo. Abbiamo appena nominato disastro, ce ne sono altre che ci accompagnano e non ce ne rendiamo conto.
Sì, tantissime. Oggi che giorno è?
Oggi siamo il mercoledì 7.
Il giorno
29/7
sembra quei giochi che fanno l'ospedale per capire se uno no, che signora oggi
bocciato 29/7
adesso non passo il nome. Oggi è il giorno di Mercurio, pensiamo anche solo lunedì di Luna, di Marte, di Mercurio, di Giove, di Venere. Poi in italiano il sabato e la domenica abbiamo un po' cambiato, ma nelle altre lingue abbiamo il giorno di Saturno, il giorno del Sole. Quindi sì, per esempio, una cosa molto banale, ma abbiamo parlato di stelle cadenti, cosa facciamo quando vediamo passare una stella cadente?
Esprimiamo un desiderio.
Esatto, quella notte lì io vi ho detto che vi ho messo a posto parecchi. Però desiderus, non sono tutti i linguisti d'accordo, ma a me piace molto questa interpretazione. Desiderus vuol dire senza stelle. Strano.
Sì.
Perché desiderio è la parola più bella che abbiamo in italiano. Desiderare, pensate a non desiderare nulla, alzarsi la mattina e non desiderare desiderus. Beh, desiderus che cos'è? È semplicemente quando non abbiamo più le stelle, siamo senza stelle, cioè non abbiamo più questo rapporto con l'infinito, con la bellezza, con questo concetto di cielo che ci interroga su chi siamo noi. Quindi siamo senza stelle e quindi, diceva Dante, uscimmo a rivedere le stelle. No? Quindi un'altra parola abbiamo, che ne so, possiamo prendere canicola. Siamo sulle attualità, no? C'è la canicola, giusto?
Non c'è, però non può essere legato al cielo.
Sì, ma neanche ai cani.
Neanche i cani. A cosa è legato?
Cioè, i cani non sudano, tra l'altro, i cani poveri, no? Quindi fare questa ventilazione esagerata perché fanno evaporare l'acqua, almeno raffreddano il cervello no, perché sennò poverini. Ecco, canicola non c'entra con i cani. Forse però sì, in verità. Perché si chiama canicola? Semplicemente perché in queste settimane il sole sorge con la stella più luminosa del cielo, che si chiama Sirio.
Però bene? Non siamo ancora a canicola.
No. Sirio è nella costellazione del cane. Quindi gli antichi pensavano che l'effetto combinato del sole più la stella più luminosa potesse avere un'influenza sulla Terra. La canicola. Ed ecco che siamo qua. Sol Leone! È iniziato il periodo del Sol Leone, il Sole si trova nella costellazione del Leone. Potremmo andare avanti, l'italiano è impregnato di cielo. Prendiamo ancora un altro esempio, prendiamo Settentrione.
No?
A Settentrione avete sentito la canicola è più forte. no, bellissimo.
Hai dentro tutto, esatto. Però settentrione non vedo stelle al momento.
No, ma
devi
ci
aiutarci.
Sono, perché il grande carro, avete presente, sono quelle sette stelle, no, che disegnano quel carro che per i francesi la chiamano la casserole, perché sembra una pentola più che un carro, hanno ragione loro. È la casserole, questo grande carro, è composto da sette stelle. Per gli antichi romani queste sette stelle erano sette buoi che aravano il campo celeste perché girano attorno alla stella polare. Bene, septentriones vuol dire sette buoi, dai, che ci indicano la stella polare il nord. Ecco, l'italiano è impregnato di cielo.
Di parole attaccate al cielo e altre tante domande che abbiamo, alle quali risponderemo con Giovanni Pellegri tra pochissimo. Adesso ci ascoltiamo una canzone. Allora, chiede perché la domenica è così pesante, così impegnativa. È una delle domande che a volte ci poniamo, ma quella la lasciamo lì. Noi stiamo rispondendo ad altre domande, guardando al cielo, lo stiamo facendo con Giovanni Pellegri, che è a capo dell'ideatorio di Cadro e anche del planetario al suo interno. E quindi stiamo guardando al cielo e ci stavamo dicendo, lo scrivono anche tanti ascoltatori, dicono, ma noi ascolteremo per giorni interi senza annoiarci il vostro ospite. In questo caso Filippo dice, io ho conosciuto Giovanni Pellegri 20 anni fa, infatti non è da ieri che guarda al cielo.
22 anni, per cui sì, avevo 2 anni.
E tra l'altro qualcun altro ci dice, è come se mettessimo degli occhiali, l'avevamo detto anche noi, è come se continuassimo a mettere l'occhiale, guardiamo al cielo, non capiamo, non lo sappiamo interpretare, e poi Giovanni ci mette gli occhiali e capiamo. Ci stiamo un po' scollegando col cielo, forse, che non lo sappiamo leggere.
Sì, ci sono due aspetti. Allora, innanzitutto faccio notare che c'è diversi tipi di conoscenza. C'è una conoscenza che passa dalla meraviglia, dall'osservazione semplice, senza aver bisogno, cosa abbiamo detto prima, nulla dal punto di vista di chilometri, pesi, masse, forze. Cioè, no, è un approccio culturale al cielo. No? Questo è molto importante. La cultura viene prima, la cultura è proprio quando ci cambia il modo di guardare, non è nozione la cultura, dopo serve la nozione fondamentale, però prima bisogna guardare. E qual è il problema? Che non vediamo più le stelle. Questo è un problema grosso, se pensiamo che
per l'inquinamento
tutta
luminoso pure,
sì,
per
le città ci hanno spento i cieli, quindi da Chiasso, Mendrisio, Lugano, Locarno, Bellinzona non vediamo, cioè ci siamo dimenticati di qual è il vero cielo. Uno dice, oh, guarda quante stelle, sono 12, no? Mentre se andate su Val di Blegno, in Leventina, in Valle Maggia, circa sono 4.000 le stelle che vediamo d'occhio nudo. E allora, quando uno esce di casa e vede 4.000 stelle, è inevitabile che si faccia, che desidera avere quegli occhiali, vuole capire un attimino, ma come si chiama, ma cos'è quella cosa lì, ma cos'è questa bellezza che mi cade addosso, ma chi sono io, ma esiste un Dio? È inevitabile. Pensate che tutta la letteratura, la filosofia, la teologia, il sapere nasce dall'incontro con il cielo. Che cosa sarebbe il pensiero umano se non avessimo potuto vedere le stelle, diceva un pensatore. Ha ragione.
Penso anche a chi ci scrive, dice, pensiamo, buongiorno, io penso che i nostri cari non ci sono più con noi, ma sono diventate delle stelle. Anche questo.
Ma va rispettata questa cosa, non va detto, no, una stella ha delle reazioni termonucleari. Noi siamo degli esseri che sono gli esseri culturali che diamo dei significati a quello che vediamo. C'è la scienza che dà dei significati importantissimo, ma ci sono anche altri modi di stare al mondo che sono altrettanto importanti.
E a volte, Giovanni, tu l'hai detto, basta allontanarci un po', cercare un cielo stellato che non abbia questo inquinamento luminoso, sdraiarsi, iniziare a guardare, fantasticare o studiare, cercare delle domande, ma ci sono anche delle notti, delle giornate con degli eventi straordinari che noi sappiamo che stanno per arrivare, che davvero ci sorprendono. E ci scrive Christian, cosa ci puoi dire sulla prossima eclissi solare che dovrebbe essere il 12 agosto, un evento davvero di cui si parla da anni, che in tanti aspettano, ma noi vogliamo capire se sarà davvero così straordinaria.
Stiamo anche un po' attenti agli effetti mediatici, noi siamo all'interno di un mass media adesso, dove a volte ci raccontano la luna gigante, la luna, che poi uno esce e dice, boh, mi sembra sempre la stessa cosa. Allora stiamo attenti, sì, ci sono queste combinazioni, queste coincidenze cosmiche, degli incontri tra gli astri, come se si abbracciassero per un attimo il sole e la luna, quindi sono sempre cose belle da vedere questi incontri. E in questo caso la luna transiterà casualmente davanti al sole in queste combinazioni possibili. Poi c'è questa altra combinazione che è pazzesca, che la luna è 300 volte più vicina del sole, ma anche 300 volte più piccola, quindi c'è proprio la combinazione dei due dischi visti da terra che hanno la stessa dimensione, non sempre, ma in questo caso sì. va aggiunto che in Ticino purtroppo l'eclisse non sarà totale e c'è una grossa, immensa differenza tra quello che è una totalità, cioè diventa buio, si vedono le stelle, arriva il vento freddo e succede una magia. Questo succede in Spagna, per esempio, in alcune regioni della Spagna. Dalla nostra situazione dovremo il sole che sparirà il 90%. Questo è il primo problema, quindi non capiterà quella magia. Io invito sempre tutti, se siete in un posto dove sapete che c'è un'eclissi totale, andateci, restateci, guardatela, perché è uno degli spettacoli più belli del cielo. Io ho vissuto quella del 99 in Germania, in Ticino non era totale, ma sì, siamo corsi su in Germania sempre con i miei figli. Siamo arrivati, però c'erano intasamenti sulla autostrada. Bisogna essere lì dentro l'orario preciso, perché dura poco, dura qualche minuto, un'eclissi di sole. Ce l'abbiamo fatta, siamo entrati in un'autostrada, siamo usciti dall'auto ed è arrivato un vento freddo, una cosa pazzesca. Si vedeva un'ombra che si avvicinava da lontano, c'è arrivato addosso questo vento. I bambini hanno cominciato a aver paura. Uno mi è saltato in braccio, hai proprio l'impressione, era mezzogiorno poi, era mezzogiorno, per cui è assolutamente assurda la situazione che a mezzogiorno diventi buio e poi la totalità si sono viste le stelle. I bambini non hanno capito niente, io, ma poi anche una reazione che avviene dopo, quando torna la luce, dopo alcuni minuti, si ha voglia di far festa. Come dire, stappiamo una bottiglia, perché qui l'abbiamo scampata bella, no? Come il sentimento di qualche cosa di grave che poteva succedere e poi invece siamo stati risparmiati dalla fine del mondo. Ecco, in Ticino non succederà questa cosa, il sole sarà al 90% oscurato, primo problema, secondo problema, alle 8:20 di sera. Ci sono online, le trovate, delle mappe dove non guardare, è già sera, basso sull'orizzonte, in molti posti del Ticino sarà così basso che sarà già tramontato il sole. Io ho guardato queste mappe per vedere il massimo, cioè il 90%, 91% di eclissi, ho trovato qualche montagna dove si può salire e non perdersi gli ultimi minuti di sole, insomma. Ecco, se invece uno vuole vedere la totalità deve andare.
Ci scrivono tanti messaggi, c'è chi per esempio dice, beh, caro grande Giovanni Pellegri, tanti hanno seguito delle conferenze che hai fatto, che hai dato tu, in particolare Giovi ricorda quella domenica in cui hanno visitato il planetario e si ricorda un concetto in particolare, ovvero che noi proveniamo dalla polvere delle stelle, e questo forse è il modo migliore per chiudere, per davvero noi proveniamo da lì.
Sì, gli atomi che ti compongono sono nati nelle stelle, quindi abbiamo questo legame non solo di nostalgia quando guardiamo il sole, che ci chiediamo chi siamo, ma forse, pensate solo, la devo fare corta, però è molto bella questa storia e va raccontata, noi la raccontiamo all'ideatorio a tutti i bambini che vengono, e vengono 450 classi all'anno, raccontiamo che c'è questa storia pazzesca, che prima di creare la vita l'universo ha creato gli elementi, questi elementi poi nati nelle stelle, quando le stelle muoiono sono finiti come costituente della nostra materia, cioè i miei muscoli, il mio DNA, quella briciola di ferro che è un'emoglobina, sono nati nelle stelle. E poi è nata la coscienza. Noi, l'universo oggi sa di esistere grazie a noi, noi che siamo composti di atomi nati nell'universo. Il cerchio si è chiuso, ma non abbiamo capito niente di qual è il senso di questa storia.
Questa storia noi l'abbiamo ripercorsa in un certo senso, cercando di rispondere ad alcune domande del perché ne abbiamo ancora tante. Se anche il nostro pubblico ne avesse, quali sono gli appuntamenti, le occasioni, le opportunità per venire a trovarvi e scoprire meglio questo
cielo?
Noi
adesso abbiamo tre planetari, ma li adoperiamo per i racconti che ho fatto adesso. Uno è itinerante, uno è da Airolo, la casa della sostenibilità, e uno è a Cadro. Quindi i siti web vi dicono gli orari, ma posso fare un gesto, un regalo?
Tu puoi tutto,
non a voi, siete molto gentili, ma lo voglio fare ai radioascoltatori.
Certo,
facciamo un gioco, non lo so, facciamo. Se si può fare, adesso sto improvvisando.
Lo possiamo fare.
Chi mi sa dire il nome, dopo con ChatGPT è facile, diciamocelo, ma chi vi scrive, vi dà il nome della stella più luminosa del nostro cielo, che ho citato prima parlando di Canicola, possiamo mettere in palio tre entrate al planetario di Cadro.
Questa cosa è meravigliosa, 076 321 1113, chi ci scrive su WhatsApp, i primi tre che ci scrivono con la risposta giusta, la domanda la ripetiamo: la stella più luminosa del cielo,
del nostro cielo,
sottolineiamo, come si chiama? Scriveteci 076 321 1113 e con questo indovinello noi vi lasciamo. Chi risponderà riceverà una risposta da parte nostra. Grazie mille, che generoso, non ce l'aspettavamo, sorpresa anche qua così.
Posso dire un'ultima cosa? Il planetario è un cielo finto e non dobbiamo fermarci lì, è un invito a cercare i cieli scuri che in Ticino ci sono.
Grazie, grazie Giovanni.
Buona giornata.
Pellegrini.
Grazie.